some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, one of low city? The girls are all shocking, and the other ended them on. And the kids with some no-name chump when they know that I'm the star. So I call the show's over to the other side of the container. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Cole Medina.
Ciao a tutti amici, bentornati a questa 14ª puntata di Jump and Spike, il podcast in italiano sulla pallavolo NCAA. Io, come sempre dietro il microfono, sono Alex Maroldi, che vi accompagnerò in questa oretta di trasmissione. Purtroppo anche questa settimana, per impegni dell'ultimo secondo, Nick non è potuto essere qui presente, però insomma mi ha assicurato che dalla settimana prossima non mancherà, promesso, ve lo prometto anch'io. E prima di cominciare, come sempre, i doverosi saluti e ringraziamenti a The Cutting Edge Radio, il contenitore che ci ospita questo podcast insieme a tantissimi altri programmi sullo sport americano, che come sempre vi invito a seguire. Andate sul sito www.thecuttingedge.it per controllare il loro palinsesto e trovare qualcosa, sono sicuro che lo troverete, che vi può piacere e vi può incuriosire. Detto questo, cominciamo a parlare un po' di questa settimana di volley NCAA. È stata una settimana comunque, diciamo, abbastanza tranquilla, abbastanza nella norma, con qualche partita interessante, qualche upset ovviamente. E cominciamo facendo il nostro classico review, partendo dalla prima posizione con Texas, con prima partita da leader del ranking nazionale per Texas, che nel derby contro Texas Tech batte per 3-0 appunto fuori casa, si porta a casa questa rotonda vittoria. Vince anche la domenica contro West Virginia, sempre per 3-0. Bene anche Pittsburgh contro Wake Forest e Duke, 3-0. Baylor vince contro Oklahoma per 3-2, sudando un pochettino, e batte Iowa State per 3-0. Altre due vittorie tonde anche per Wisconsin contro Maryland e Indiana, e la stessa cosa fa Stanford contro Oregon State e Oregon. Minnesota mercoledì batte 3-2 Ohio State, e la domenica vince 3-1 la prima partita, diciamo, a ranking contro Purdue. Penn State vince contro Iowa 3-0 e perde contro Nebraska invece per 3-2, una partita che analizzeremo tra poco. Nebraska appunto vince contro Penn State sabato per 3-2 e il giorno prima, venerdì, batte Rutgers per 3-0. Creighton e Marquette proseguono a braccetto 3-0 contro St. John's e Seton Hall, ma per Creighton e Marquette 3-0 contro Xavier e Butler. BYU vince contro St. Mary per 3-0 e batte Pacific 3-1. Washington perde contro University of Southern California per 3-2 e invece batte UCLA la domenica per 3-0. Altra partita tra due squadre a ranking, quella tra Florida e Missouri, vinta da Florida per 3-2. Colorado State batte Wyoming 3-1 e Air Force per 3-0. Kentucky subisce l'upset di Texas A&M venerdì per 3-1 e batte domenica Arkansas per 3-0. Purdue vince contro Indiana per 3-0 e perde con Minnesota per 3-1. Utah contro Arizona State vince 3-2 e vince 3-2 Utah anche la domenica contro Arizona. Rice batte 3-0 Charlotte e UAB. Illinois perde venerdì contro Michigan per 3-1 e batte Michigan State per 3-0, mentre California perde ancora contro Oregon 3-1 e batte invece sabato Oregon State sempre per 3-1. La settimana difficile per Hawaii è passata praticamente indenne, vince per 3-2 il venerdì contro Santa Barbara e poi batte in casa ancora Cal Poly per 3-1. Washington State, come ho detto sopra, ha perso contro UCLA, ma vince la domenica contro USC per 3-1. Western Kentucky continua a tallonare Rice all'interno della conference battendo UTEP per 3-0, Missouri perde Florida 3-2 e vince, perde anche contro Texas A&M domenica per 3-1. Chiude questa review UCLA che vince 3-0 contro Washington State e perde per 3-0 contro Washington la giornata di domenica. Come detto, abbiamo parlato un po' dei risultati e adesso parliamo un attimino della partita clou di questa settimana, che è stata Nebraska contro Penn State, perché praticamente più di 8.000 persone hanno assistito alla sfida tra le Huskers e le Nittany Lions, una sfida veramente molto molto bella. Era anche lo scontro tra due grandissimi allenatori dell'NCAA, tra John Cook alla 19ª stagione a Nebraska e coach Rose, che invece è alla 40ª stagione, sì, avete capito bene, la 40ª stagione sulla panchina di Penn State. Rose è veramente considerato il decano, uno dei decani della NCAA, ha un record attualmente di 85% di partite vinte in carriera, che lo rende praticamente il più vincente di tutti i coach di Division 1. Ha ben 7 titoli nazionali, di cui 4 consecutivi dal 2007 al 2010. Questo per dirvi un po' l'importanza di questo programma per quanto riguarda la pallavolo americana, sia passata che recente. Per quanto riguarda la partita, è stata una partita molto combattuta e molto bene si sono comportate per quanto riguarda le Huskers Lexi Sun, la schiacciatrice junior, che ha realizzato 20 attacchi vincenti commettendo 11 errori su 54 tentativi e chiudendo con il 17% di efficienza. Anche Maddie Kubik, sempre per Nebraska, la freshman, ha chiuso con 15 attacchi vincenti, 5 errori, 44 tentativi e il 22% di efficienza. Mi hanno impressionato molto le belle pipe che hanno messo in campo queste due giocatrici, dimostrando che hanno sicuramente una ottima fisicità e sono veramente due giocatrici molto molto interessanti. Ricordo che Kubik appunto è al suo primo anno a Nebraska, mentre la giocatrice che secondo me è una delle mie, la mia preferita, è Lauren Stevens, che è la centrale, anche lei è solo da junior, che in questa partita ha chiuso con il 14 attacchi vincenti, i 6 errori su 26 tentativi e il 30%. Quando è in campo è sempre uno spettacolo. A mio avviso, con Dana Reitke, la centrale di Wisconsin, è una delle migliori nel fondamentale della FAST e probabilmente anche una delle migliori centrali che c'è. Metto dentro nel trio anche la Butler di Texas, che è al suo anno da sophomore, che è una grande forza in attacco, però il movimento della giocata della FAST di Stevens è qualcosa di favoloso, veramente qualcosa di insuperabile. Per quanto riguarda invece Penn State, si è comportata molto bene Johnny Parker, che ha chiuso con 16 attacchi vincenti, 2 errori, il 53 tentativi e il 26% in attacco, e anche Tori Gorel, la redshirt senior centrale, con 12 attacchi vincenti, 5 errori su 30 tentativi e il 23% di efficienza. Sono sempre state molto temibili, specialmente Parker al servizio, ha veramente un gesto tecnico incredibile e mi è piaciuta veramente molto in tante situazioni, è riuscita a mettere in difficoltà la ricezione di Nebraska, che è una cosa molto 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 complicata perché sono veramente forti in quel fondamentale. Passando un pochino ad analizzare la partita, per quanto riguarda i parziali nei vari set sono stati praticamente a specchio, 25-18 nel primo, dove le Huskers hanno attaccato con il 40% e con il fondamentale del muro ben 5 nel corso del set, grazie anche ad una Schwarzenbach in grande spolvero, hanno costretto Penn State a un misero 9% di efficienza in attacco. Nel secondo set parte subito a razzo Penn State, ma Nebraska, grazie a Sun e Kubik, rimane a galla fino a metà del set, dove, come detto in precedenza, le ottime battute di Parker segnano il giusto break che riporta in parità la partita 18-25. Terzo e quarto set sono praticamente identici, ma con opposte protagoniste, 25-21 e 21-25, mentre nel tie break parte subito molto bene Nebraska, che sembra fare su agevolmente la partita, ma sul 10-15 subisce un attacco di Gray e tre muri stratosferici che fanno rientrare le Nittany Lions in partita. Niente paura, perché alla fine sarà Nebraska a spuntarla per 15-13 con un ottimo attacco di Kubik che chiude la contesa. La partita è stata molto divertente, ci sono stati degli scambi veramente, veramente lunghi e anche ben combattuti, è stata giocata, devo dire, su ottimi livelli. La cornice di pubblico, come ho detto all'inizio, era veramente, veramente spettacolare, e penso che queste due squadre possano essere veramente delle contendenti per, non dico forse per il titolo nazionale, ma sicuramente per quanto riguarda la loro fase regionale, ecco. Penso che comunque le vedremo quasi sicuramente poi proseguire il cammino alla fine della conference. Altra partita molto bella e molto tirata è stata quella tra Minnesota contro Purdue, nel tirata per quanto riguarda il conto dei set, almeno, perché il primo si è chiuso 25-23, poi un po' di flessione 16-25, 25-17 e poi 25-19. Purdue rimane comunque sempre in partita, non ha mai ceduto di schianto. Per Minnesota, Alexis Hurt è stata veramente inarrestabile, ha chiuso con 19 attacchi vincenti, 5 errori su 30 tentativi e il 47% di efficienza, mentre per Purdue molto bene Grace Cleveland, che chiude con 16 attacchi vincenti, 6 errori su 35 tentativi e il 29% di efficienza. Il primo set, come detto, praticamente è stato combattuto punto a punto fino al 22-23 per Purdue, dove qui commette un paio di leggerezze che gli costano care. Un errore in battuta e un attacco out, e poi Rollins chiude il parziale con un attacco, facendo tirare un sospiro di sollievo alle Gophers. Nel secondo set Purdue prende il largo e attacca con continuità, riuscendo così a tenere a distanza le avversarie, e si porta a casa il 7-25-16. Nel terzo Minnesota tira fuori gli artigli con le sue Hart e Rollins, che mettono la firma sul 43% di efficienza finale di Minnesota nel terzo set e chiudono 25-17. Nel quarto la partita viaggia sostanzialmente in parità fino al 16-17, dove dopo un time out Minnesota si lancia nel break decisivo di 7-1 e chiude così per 3-1 la partita, grazie appunto a una super Alexis Hart. Come detto, la partita era veramente interessante, anche perché Purdue aveva fatto vedere delle ottime cose in settimana. Minnesota è sempre stata per tutta la stagione un'ottima squadra, e questa sconfitta comunque non cambia moltissimo il campionato di Purdue, perché comunque è abbastanza fuori dai giochi della conference. Però diciamo che questa settimana avrà modo di rifarsi, e vedremo se ci riuscirà. UCLA contro Washington State è stata chiusa per 3-0 in favore di UCLA, che a inizio della settimana precedente continuava il suo trend positivo che l'aveva portata quasi a ridosso delle migliori della Pac-12. E i set sono chiusi 25-27, 25-17 e 25-22. Anche questa settimana una grandissima McMay, che ha chiuso con 20 attacchi vincenti, 5 errori su 36 tentativi e il 42% di efficienza. È stata spesso e volentieri chiamata in causa, specialmente sulle palle rigiocate. In alcuni frangenti della partita ha attaccato anche 3-4 palloni consecutivi, ed è stata veramente molto molto positiva, specialmente nei finali di set, dove la palla scottava alla fine del primo e alla fine del terzo, e è stata lei che praticamente ha risolto un po' la situazione, togliendo le proverbiali castagne dal fuoco. Per Washington State, Timmer, 11 attacchi vincenti, 5 errori su 36 tentativi e 17% di efficienza, è la miglior realizzatrice. È stata comunque una partita abbastanza strana perché UCLA come squadra ha commesso più di 19 errori contro i 16 di Washington State, ha messo a terra molti più palloni, 53 contro i 39 di Washington State. Il primo set a parte dove UCLA ha commesso 10 errori e chiuso con il 20%, praticamente la stessa percentuale di Washington State. Nei successivi due parziali doppia l'efficienza delle avversarie con il 43% e il 39%, e il 32% e il 13% nel secondo e terzo set. A fine partita la differenza di 10 punti percentuali e in più è a favore ovviamente di UCLA. Washington State però vince per quanto riguarda il conteggio dei muri, dove ne mette a segno 11 contro i 2 di UCLA. Guardando un po' le statistiche stagionali, Lexi Heydrich è un po' la cartina tornasole delle Bruins, perché quando lei riesce ad attaccare con continuità e si esprime su buone percentuali, la squadra poi riesce a girare bene e, alleggerendo un po' il compito di May, diventano più imprevedibili in attacco e alla fin fine riescono a conquistare poi la partita. In questo momento, se guardiamo un attimo la Pac-12 per quanto riguarda la classifica, vediamo che al primo posto c'è Stanford con 10 vittorie e 2 sconfitte, seguito da ben 5 squadre con 8 vittorie e 4 sconfitte, che sono Cal, Washington State, Washington, Utah e UCLA. A chiudere questo trenino delle prime c'è University of Southern California con 7 vittorie e 5 sconfitte. Stanford a parte, direi che comunque la Pac-12 è, come abbiamo detto anche la settimana scorsa, veramente veramente molto aperta, e sarà interessante vedere come la situazione si evolverà all'interno di questa conference. Allora, questa settimana, domenica, è uscito il ranking della commissione NCAA, praticamente il ranking su cui si baserà poi la scelta delle 32 squadre a cui si affiancheranno le 32 squadre che avranno diritto ad accedere alla fase regionale. Ci sono le prime 10 posizioni, dove ve le leggo: in prima posizione troviamo Texas, al secondo posto Baylor, poi Wisconsin, Stanford alla 4, Pittsburgh alla 5, alla 6 Nebraska, alla 7 Washington, alla 8 Minnesota, alla 9 Florida e alla 10 Creighton. Sostanzialmente questo ranking è stato creato da questa commissione e per appunto decidere un po', il giorno 1 dicembre verrà deciso chi saranno le altre 32 squadre che entreranno che non saranno entrate di diritto nella fase regionale, ma entreranno appunto come scelta della commissione. A mio avviso sì, rispecchia abbastanza quello che è il ranking che vi leggo praticamente ogni settimana. Esiste un altro ranking che è il ranking RPI, che è dato da un algoritmo, e potete andarlo a trovare sul sito dell'NCAA, sezione volleyball. E per quanto riguarda le posizioni sono abbastanza d'accordo, anche se a mio avviso Texas e Baylor godono un bel po' del fatto di avere una conference leggermente più semplice, e quindi non mi sarei scandalizzato se avessi trovato Wisconsin al primo posto. Anche Pittsburgh, diciamo che vive di questa agevolazione, e quindi il quinto posto forse è, a mio avviso, un po' troppo alto. Avrei preferito vedere squadre della Big Ten un po' più alte, tipo Nebraska o anche Minnesota. Leggermente penalizzata la Big East, a mio avviso, che comunque è una buona conference, e diciamo che, vabbè, a parte le Pittsburgh e delle ACC, non ce ne sono altre squadre che entrano a far parte di questo ranking. Ma giustamente adesso su queste le prime 10 posizioni vedremo poi in futuro come questa cosa evolverà, anche perché dovranno venirne fuori molte altre. Questo era solamente un primo assaggio, giusto per vedere un po' qual era il livello delle sfidanti. Una cosa molto interessante a proposito della Player of the Week di questa settimana è stata eletta Jordan Thompson da Minnesota, la schiacciatrice dell'University of Cincinnati, che conosciamo molto bene perché appunto quest'estate è stata diciamo ha preso parte con la nazionale americana alla VNL, l'opposto dell'University of Cincinnati, e ha compiuto questa settimana una prestazione mostruosa, ha segnato ben 83 attacchi vincenti in 3 match, e pensate che nell'incontro contro l'University of Connecticut ne ha segnati 50 attacchi vincenti, non sto scherzando, 50 in 5 set, commettendo solo 6 errori su 83 tentativi. E la cosa che più ovviamente stupisce queste cifre è la percentuale d'attacco del 53% di efficienza. È la prima giocatrice della Division 1 di NCAA che nell'era del Rally Point System riesce a segnare 50 punti, e al momento è anche in testa alle classifiche nazionali di punti totali e punti per set, attacchi vincenti e attacchi vincenti per set. La Thompson ha, diciamo, ha battuto il suo stesso record di conference di 44 attacchi vincenti che aveva appunto segnato l'anno scorso, e è veramente, come abbiamo detto anche all'inizio di questa stagione, una giocatrice da tenere d'occhio, pur non giocando in una università di prima fascia o comunque di una Power 5, è comunque una giocatrice veramente molto 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 interessante, e che sono praticamente convinto la prossima stagione, visto che questo dovrebbe essere il suo ultimissimo anno, perché quella che appunto è stata un po' la ciliegina sulla torta di questa sua prestazione da 50 punti è stata che è avvenuta durante la Senior Night, cioè l'ultima, non l'ultima, però diciamo una partita in onore di chi è all'ultimo anno di università e che l'anno prossimo dovrà per forza lasciare il college per eventualmente, come lei, probabilmente accasarsi a qualche squadra professionistica qui in Europa. Come detto, ha già fatto parte della nazionale nella scorsa estate e sono abbastanza certo che la rivedremo anche quest'estate con la maglia degli Stati Uniti, e non so se avrà un posto per le Olimpiadi, però è veramente una giocatrice che vola. Dovreste vedere qualche suo attacco in pipe da seconda linea, fa dei numeri devastanti. Se avete occasione, provate ad andare a dare un'occhiata alla partita contro Connecticut, perché è veramente veramente impressionante. Siamo arrivati al momento delle preview. Questa settimana, diciamo, non ci sono delle partite eccezionali, però ce ne sono tante di veramente molto interessanti, soprattutto per quello che è la chiave delle conference, perché stiamo arrivando un po' agli sgoccioli. Questo è l'ultimo mese di campionato, sono le ultime 4 settimane, e il primo di dicembre, come vi ho detto prima, verrà stilato poi il ranking, dove le 32 aventi diritto a entrare nella fase regionale verranno affiancate le 32 elette dalla commissione per completare il tabellone. Inizio da Georgia contro Kentucky, che secondo me è la partita più interessante di questa settimana, perché è interessante dal punto di vista della SEC Conference. Sono entrambe seconde, appaiate con 9 vittorie e 2 sconfitte di record, mentre Florida è la prima ed è a 9-1. La sfida dell'11 ottobre è finita 3-2 in favore di Georgia, che ha interrotto la serie di sconfitte che è iniziata nel 2014. Per quanto riguarda le giocatrici, per quanto riguarda Georgia, Casey Evans, Kiana Young e Rachel Ritschke sono le punte di diamante, mentre per Kentucky, come abbiamo detto anche più volte, c'è da tenere d'occhio Leah Edmond, che è veramente una forza della natura, Alice Tammer e Caitlin Cooper. Oklahoma Texas, anche questa è una sfida interessante, perché sono la numero 3 contro la numero 1 della Big 12, e Oklahoma questa settimana ha portato Baylor al tiebreak. In caso di upset, Baylor potrebbe approfittarne e sopravanzare nuovamente Texas alla testa della conference. Per quanto riguarda, vabbè, Texas, ormai le giocatrici ve le abbiamo già dette. Per quanto riguarda Oklahoma, da tenere sott'occhio la schiacciatrice Dunbar e la centrale Anderson, e anche la schiacciatrice Maras al suo annota junior, sono le tre punte di diamante di questa formazione. University of Santa Barbara contro Cal Poly è una delle rivalità storiche, la Blue-Green Rivalry tra queste due squadre, che sono state appunto appena sconfitte entrambe questa settimana da Hawaii e che intanto dovranno mettercela tutta per vincere la loro sfida e poi sperare un po' in un passo a falso, o meglio due passi falsi, della Rainbow Warrior, per poter poi rientrare all'interno della corsa conference. Ancora un'altra sfida molto interessante per UCLA, che questa settimana incontra Utah. Appunto, entrambe le formazioni arrivano da un buon periodo di forma e questa partita potrebbe dire molto sui rapporti di forza della Pac-12. Come abbiamo detto anche prima, McMay da una parte e Dan Andrews dall'altra saranno le protagoniste di questo match. May, a parte lo scivolone di questa settimana con Washington State, comunque sta mettendo insieme veramente degli ottimi numeri in questa stagione e è una giocatrice che fa veramente la differenza per questa formazione di UCLA, che è tanto 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 giovane. Ancora una volta Purdue tra le partite interessanti, che sfida Penn State, ve la segnaliamo perché sarà interessante vedere come reagiranno le Nittany Lions alla sconfitta contro Nebraska, e Purdue che non più di due settimane fa otteneva una vittoria storica contro appunto le Huskers, e vediamo se riuscirà a migliorare il suo record di 2 vittorie e 36 sconfitte contro Penn State. Rice contro Western Kentucky University è la prima sfida da top 25 contro una top 25, e per Rice, che è entrata nel ranking appunto, ricordiamolo, battendo Texas, che allora era la numero 3 e oggi invece si trova la numero 1. E Western Kentucky è la rivale di conference per Rice, è una sfida che vale anche una bellissima fetta della Conference USA, quindi la terremo sicuramente d'occhio e vedremo un po' come finirà. Per quanto riguarda la parte dei pronostici, partiamo da mercoledì 6 novembre, Iowa contro Illinois. Secondo me la differenza tra queste due squadre è abbastanza abissale, e Illinois, che oramai non ha ben poco da chiedere a questo suo campionato, con la mente sgombra non potrà che fare un'ottima prestazione, quindi dico Illinois. Michigan contro Michigan State, questa è abbastanza interessante come partita perché sono due squadre comunque abbastanza forti, anche qui che non hanno più molto da chiedere dalla loro stagione. La mia preferenza va in questo caso a Michigan. Giovedì 7 novembre le sfide interessanti sono Arizona State contro Stanford, e io dico Stanford perché non credo che ci sia bisogno di fare altri scivoloni per rendere ancora più interessante questa Pac-12. Sempre rimanendo in Pac-12, Oregon contro Washington, dove la mia preferenza va verso Washington. Oregon State contro Washington State, anche qua dico Washington State. Santa Clara contro BYU, vedo una partita abbastanza scontata in favore di BYU, mentre Southern California contro Utah potrebbe essere più interessante di quello che pensiamo, però la mia preferenza va ancora a Utah. Venerdì 8 novembre, Georgia contro Kentucky, come ben detto prima, io sinceramente vedo favorite le Wildcats, quindi la mia preferenza va per loro. Mississippi contro Florida, io dico Florida vincente. Ohio State contro Wisconsin, e secondo me vincerà tranquillamente la partita Wisconsin. Oklahoma contro Texas, è vero che è la terza contro la prima, è vero che ci sono tante cose in palio, però Texas secondo me è una spanna sopra, forse due, a tutta quanta la sua conference, quindi dico Texas. Pittsburgh contro Georgia Tech, anche questa è una partita abbastanza interessante per le sorti della ACC, anche se Pittsburgh ha saldamente in mano il timone della conference, e quindi la mia preferenza va verso le Panthers. UC Davis contro Hawaii, come abbiamo detto prima, non può permettersi passi falsi perché le due inseguitrici sono lì che l'aspettano al varco, e quindi dico Hawaii. Villanova contro Creighton, anche qui Creighton deve stare molto attenta a non farsi raggiungere da Marquette, quindi dico Creighton. Sabato 9 novembre Michigan contro Illinois, invece qui mi gioco Michigan, secondo me sì, la porta a casa lei. Penn State contro Purdue, detto prima, Penn State secondo me si libererà subito delle tossine della sconfitta con Nebraska e andrà a vincere abbastanza agevolmente anche contro Purdue. Santa Clara contro San Diego, anche qui vedo San Diego decisamente favorita. Texas Tech contro Baylor, dico Baylor perché deve rimanere, cercare di rimanere il più vicina possibile a Texas, non può perdere terreno e per poi giocarsi il tutto e per tutto nella sfida di ritorno contro le Longhorns. UCLA contro Utah, dico UCLA, secondo me visto quello che sta mettendo in campo e il periodo di forma che sta vivendo e soprattutto le ottime prestazioni di May, mi fanno dire tranquillamente UCLA. Le partite di domenica 10 novembre, Arizona State contro California e qui dico Cal, Georgia contro Missouri, sicuramente Georgia, LSU contro Texas A&M, questa diciamo che l'abbiamo messa più per dovere di cronaca che non altro, vabbè diciamo LSU, Ohio State contro Minnesota, dico Minnesota, e Oregon contro Washington State, Washington State sì sicuramente. Chiude questo pronostico, serie di pronostico Rice contro Western Kentucky e qui veramente dura, però alla fin fine secondo me la spunterà Western Kentucky e quindi Rice dovrà abbandonare il primo posto della conference. Siamo arrivati in fondo anche a questa settimana di Jump and Spike, io vi ringrazio come sempre dell'ascolto, vi ricordo che se volete lasciare dei feedback abbiamo a disposizione l'indirizzo email jumpandspike@gmail.com e abbiamo anche l'account Twitter, sempre Jump and Spike, lo trovate su Twitter dove potete seguirci, potete scriverci, commentare tutto quello che condivido. E vi ricordo che niente, vi do appuntamento alla settimana prossima. Ringrazio ancora The Cutting Edge per lo spazio che mi consente per pubblicare questo podcast. Un abbraccio grande a voi, buona settimana e buon volley. Ciao! The Super Smash. Ooh, here comes the ooh, here comes the ooh, here comes the ooh, 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 here comes the ooh, here comes the ooh, here comes the ooh, 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 here comes the ooh, here comes the ooh, here comes the ooh, ooh.